Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. farmaciapaini.it.
Ricorda qualcosa questo brano che abbiamo appena ascoltato? Vi ricorderà lo spot della Team che tanto ha fatto
parlare. Ciao FF.
Ciao, ecco, durante il Festival di Sanremo, ma in realtà non è un brano nuovo, è stato ricantato da Miena, ma si chiama All Night, è di Parov Stellar, che è un DJ austriaco, ed è fu pubblicato nel 2012, quindi non è appena uscito, ecco. In Italia però ha avuto così il suo grande momento di successo grazie a questo spot.
Tra l'altro Camilli ci diceva che questo DJ, fino a prima di fare questo singolo, aveva un'influenza musicale molto diversa rispetto a questa ultima hit, perché poi è diventata una hit, ecco. Quindi insomma, se avrete voglia, andatevi a riscoprire anche gli altri, ecco, gli altri brani.
E piccola nota per chi volesse imparare questo balletto, che mi diceva Elsa poco fa che le piacerebbe provare, riuscire a ballare come questo, come il ballerino che avete visto nel video, che vedete nel video, beh, sappiate che questo è diventato ballerino da 2 anni, perché prima faceva tutt'altro, non mi ricordo se fosse il grafico, l'assicuratore, una cosa del genere. Ha cambiato completamente il corso della sua vita, ma perché per passione, durante un Natale, ha fatto un video mentre ballava, inventandosi dei passi, l'ha fatto per i parenti. Questa cosa l'ha messa su YouTube. Perché hai queste facce davanti? Che uno può dire anche una cosa interessante in realtà per chi ascolta, perché da un po' un segno di speranza, cioè si può ballare anche quando
Stava parlando con Camilli,
esatto,
non
sì,
con me,
scusate,
cioè sì, stavolta sì, non c'entro io,
lei
strano,
non
ma
niente, non c'entra niente, è vero che siamo in radio, non in TV. Comunque comunque stavo dicendo che balla da 2 anni, quindi cioè uno
ce
può
la
imparare
posso fare,
in qualunque momento.
A me piacerebbe tantissimo, ma dopo che ho visto La La Land io mi sono detta, ma perché io non ballo qualcosa,
non faccio cose anche tu ti inventi un passo, fai il video, lo metti su YouTube, tutti lo vedono, sì, ti chiamano per il prossimo spot.
Sì, il passo mio è quello del gatto di marmo famosissimo,
no,
del gatto di marmo,
anche lui non aveva mai fatto niente,
Insomma, vabbè, ci provo, ci penso.
Va bene, ok, andiamo avanti, perché poi il tempo ci dice anche che tra un po' avremo il nostro ospite sugli Oscar, ma sì. Torniamo alla Transmongolica, perché è un viaggio di cui siamo molto curiosi di sapere di più, sempre con Elisa, la nostra Elisa Sanguanini. Vediamo un attimo di capire che esperienza è stata. Cioè, abbiamo detto i chilometri, abbiamo detto che c'è il fuso orario, abbiamo detto che è lungo questo viaggio, bisogna prenderlo con calma, bisogna anche avere la fortuna di avere ferie, occasioni. Però se vi organizzate, invece di una settimana, uno usa 3 settimane, in 3 settimane si può fare, no? Ecco. Si può fare in 3 settimane con meno tappe, bisogna poi insomma organizzare bene il viaggio, però si può. Tu dove ti sei fermata e soprattutto qual è il luogo che porti nel cuore?
Ok, allora, beh sì, allora 3 settimane è il periodo giusto, perché comunque è un viaggio in cui bisogna avere un buono spirito di adattamento, la prima tappa sono 4 giorni di treno.
Poi si dorme dove?
Nelle cuccette. E infatti anche lì il treno ha varie tipologie di cuccette. C'è quella a 2 posti, sì. Quella a 4 cuccette, quindi 4 lettini. Sì. E poi c'è il vagone con 40...
Ok.
Chiaramente i bagni sono sempre uno per ogni vagone. Non ce l'hai nella tua cuccetta, quindi già quello.
Vabbè, bisogna adattarsi a meno comodità, ma perché si sfrutta il viaggio per lo spostamento, in sostanza. Cioè, esatto. Il treno mentre si dorme, quello è il modo, insomma.
Sì. Quindi, insomma, ecco, 3 settimane sono un periodo adatto.
Buono, sì, ecco.
Sì,
sto
sì.
pensando, insomma, a quello che è di solito magari la disponibilità delle ferie delle persone, no? Cioè, d'estate, forse 3 settimane si riescono magari a mettere insieme per potersi concedere questa esperienza. Tra le tappe vedo che c'è il lago Baikal. Io mi ricordo quando lo avevo studiato, che è
veramente
il lago più profondo del mondo. Sì,
sì,
che bello.
È bellissimo.
Scusate.
Sì. Beh, d'inverno
queste reminiscenze sono poche, non sono tante di geografia. Però ci sono delle reminiscenze che ti rimangono da scuola quando le cose ti colpiscono. E il lago Baikal mi piaceva tantissimo. Tu l'hai visto?
Sì, siamo
e
andati
com'è?
Lì. È stupendo, anche perché abbiamo trovato un posto in cui non c'era praticamente niente, c'era solo il nostro hotel, che era dei bungalow,
okay.
No? Direttamente sul lago, ed era veramente bello. Cioè, adesso noi l'abbiamo fatta a luglio, adesso a luglio questo ci ritorno con un altro gruppo, e c'eravamo solo noi. Prendere il sole, comunque sei in Siberia, prendi
infatti
il sole.
Io mi chiedevo sul clima, cioè ci sono
ma soprattutto
delle
la valigia,
sì?
Cosa ci metti dentro?
Tutto
oppure
il minimo indispensabile,
a cipolla.
Sì, perché allora appunto di giorno sei maglietta e pantaloncini, alla sera c'è l'escursione termica,
infatti,
e c'è veramente freddo.
Perché vedo le foto dei partecipanti del viaggio con i pantaloncini corti, che
sì,
partono
io.
Tutti sorridenti con le magliettine, no? Molto così, poi passi in Siberia e ok, c'è freddino.
Più che altro anche in Mongolia, lì sul mio Facebook, che ho condiviso la foto mia dove... Sì. Davanti alla guerra,
sì.
Ecco lì veramente una volpe sono stata. Ho detto a tutti quanti: prendete su le robe, guardate che la sera fa freddo. E poi io mi sono dimenticata.
Certo.
Mi hanno prestato i pantaloni.
Ma l'importante è che gli altri seguino i consigli giusti.
Sì.
E poi insomma.
Dopo ti sono venuti in soccorso e hanno detto: aspetta, che le diamo un paio di pantaloni, se no ci muore assiderata la guida.
Mi preoccupo tanto per gli altri, poi dico: ma sì, dai, vabbè, io ho tutto e quello che non ho fa lo stesso.
Così, una vita così.
Mi preoccupo per gli altri, per il mio gruppo.
La Ger, che tu hai appena nominato, è la tradizionale tenda mongola.
Sì, dentro ci si sta, si dorme in 4-5 persone, dipende. E dentro loro hanno tutto, praticamente sono le loro case, no? Perché in Mongolia vivono praticamente sono proprio nomadi ancora.
Sì.
Adesso tanti si stanno spostando in città. Però non è la loro vita, quindi cioè, ci vanno poi d'inverno, ma d'estate hanno le mandrie,
sì.
E continuano poi a girare. C'è anche chi ha la casettina, perché non sono appartamenti, sono alla casa come la nostra più piccola in città, di fianco in giardino si monta la ger, perché tanto loro sono abituati così.
Sì, ma dentro la ger, cioè elettricità zero.
C'è.
No, perché mi chiedo con i telefoni
dei generatori,
ci saranno dei generatori, perché
il telefono
che...
No, lascialo a casa. È un viaggio in cui c'è, cioè, internet.
No, nel senso che no, ma non per internet. Io c'ho sempre la fobia. Oddio, se succede qualcosa,
ah, no,
chi chiamo?
Prende. Okay.
No, non per i social, assolutamente. Io sono un po' chioccia.
Ecco, Transmongolica è un viaggio antisocial.
Ah beh, io... Wow.
Cioè, social nel gruppo, ma esatto. Antisocial virtualmente.
Esatto.
Eh beh, ma è il viaggio perfetto.
Con
per
quante persone, quante persone hai portato?
Al massimo per questo viaggio faccio gruppi da 7. Ah, le cuccette sono da 4, no? Mm-hmm. Quindi 7 persone più me, sono 2 cuccette in totale, non di più.
Per gestire al meglio anche insomma, il gruppo, spostarsi agilmente. C'è anche una città che è Irkutsk.
Sì. È quella dove io scenderei
e buonanotte.
Buonanotte.
È proprio lì.
Sì. Ecco, c'è scritto che appunto poi ci sono anche varie tappe, ma anche la visita di una delle vie più antiche, che fu appunto chiamata, me lo dici tu?
Debrasky Slovitsi.
Ok,
sì.
Una delle vie più antiche, che fu chiamata in così ricordo dei combattimenti che vi ebbero luogo nel dicembre del 1917 tra i soldati della Guardia Rossa e i controrivoluzionari. Quindi andate anche a fare tappe storiche, di approfondimento di cultura.
Eh certo, sì, in tutti i viaggi miei, sì, se no andiamo a fare la vacanza.
No, è che
ma ce n'è uno in programma di Transmongoliche oppure
a luglio?
Sì. Perfetto. Ci sono già i magnifici 6 oltre te, quindi 7.
Ho gli ultimi 3 posti. E
ecco,
poi
allora,
basta.
Se qualcuno fosse interessato,
nel caso
venite a 3 posti liberi.
Esatto.
Sì, no, che 3 settimane a luglio è un po' impossibile.
Sì.
Però
è un po'
un'utopia. Guarda, insomma, prima o poi ce la faremo anche noi, ecco.
Poi vabbè, qua c'è una mega testa di Lenin nel cuore della Siberia, si vedono tante foto, insomma, che raccontano le varie tappe, Ulan Bator in Mongolia.
Sì, tanto buddismo.
Il buddismo, esatto.
E poi si arriva a Ulan Bator, che è la capitale della Mongolia.
Sì.
È praticamente l'unica città della Mongolia, cioè uno stato...
Con una città, sì.
È enorme. E...
Hanno una densità di popolazione bassissima loro.
Esatto, sì.
E poi avete anche beccato una festa nazionale della Mongolia, l'avete fatto apposta,
sì,
immagino.
Sì, sì, okay, perché dura 3 giorni. Uh-huh. E appunto, come dicevo prima, con i treni, cioè, devi beccare quello giusto per essere lì al momento giusto. E quindi l'ho organizzata in modo che arriviamo per questo festival qua, che è la festa più importante della nazione, e ci sono gli uomini che secondo loro fanno gli sport da uomini. No?
Ah, okay,
ecco.
Okay.
E quali potrebbero essere? Il cavallo,
la lotta.
Lotta e tiro con l'arco. Okay. Da macho.
Ok, davvero macho.
Esatto.
Sì, proprio, sai, no, stasera c'ho il tiro con l'arco con gli amici. Cioè...
Sì, sì.
O la lotta.
C'ho la lotta con gli amici. Ecco, per rievocare le gesta di Gengis Khan, ovviamente.
Che loro, cioè, in Mongolia qualsiasi cosa si
Gengis
chiama Gengis. C'è, cioè, la birra come si chiama Gengis.
Gli è rimasto un po' lì Gengis.
Gli piace tantissimo.
E nel 1921 questa festa costituisce anche l'anniversario della rivoluzione mongola.
Mm-hmm. Sì, poveretti, quindi, questi qua ci hanno provato a ribellarsi.
Esatto. Poi ci sono appunto raccontati di lotte brutali, senza compromessi e senza regole, e quindi i lottatori difficilmente vengono accettati anche dalle Olimpiadi, perché hanno questo modo di lottare che va fuori dagli schemi.
Sono un po' irruenti, ragazzi,
fai fatica a controllarli.
Ma li abbiamo visti anche nelle recenti Olimpiadi, che insomma un kazako praticamente fra un po', cioè, prendeva e faceva fare il giro dell'ottovolante anche al povero arbitro, insomma era un po' aggressivo.
Però ti dico, sono molto ospitali,
sì?
Simpaticissimi, tu puoi arrivare in qualsiasi momento in casa loro e loro ti offrono del buonissimo latte salato con le cipolle, con latte di yak, sono molto ospitali. Dopo vabbè, non devi farli arrabbiare.
Latte
però.
Di yak. Quando ci capita?
Quando andiamo a fare la Transmongolica.
Anch'io.
Sì.
Per chiudere la Grande Muraglia.
A Pechino.
E poi da lì il ritorno in aereo.
Gli altri sì, io chiaramente vado in Giappone.
Ah beh, tu sì. Beh,
sì,
vabbè,
cioè, perché scusa, tu fai Valeria,
ma che domande fai?
Che domande fai?
Lei chiaramente va in Giappone, gli altri comunque in aereo, perché rifarsela tutta in treno ci vogliono altre 3 settimane.
Esatto.
Insomma,
non ce la posso fare. Poi già sei già
basta.
Sì.
Dice prendo Trenitalia, però.
No, beh, però prendo Trenitalia, guarda che in 3 settimane in totale abbiamo avuto 1 ora di ritardo.
Ecco, in amici treno, all'ascolto, no? Amici,
ecco,
all'ascolto,
prendete spunto.
Prendete spunto.
Ecco.
A Pechino, tra l'altro, cioè fino al confine con la Cina tutto perfetto, che spaccava il minuto.
Là dove c'è un po' più di traffico, sì, possibile, anche.
Esatto, insomma, però insomma, se calcoli in 3 settimane di treno 1 ora,
ecco. Ve lo ricordiamo. Vabbè, efficiente come noi che in 20 minuti siamo andati da Mosca a Pechino, così.
Sì, senza colpo feriere.
Senza tanti problemi.
Senza tanto spostarci. Vi ricordiamo www.associazionekokeshi.it, troverete lì tutto il mondo di Elisa e anche tutto il mondo in senso geografico. Vi, sì, potrete sbizzarrire. Se siete interessati alla Transmongolica, affrettatevi perché ci sono ancora solo 3 posti, amici ascoltatori.
Grazie, grazie. Alla prossima, e ricordatevi che quando torna a marzo ci racconta della fioritura dei ciliegi,
cioè puntatona, quindi prendete, sì, appunti e mettete la sveglia, che insomma lei tornerà per raccontarci di questa cosa,
sì,
meravigliosa.
Anche perché adesso parti, giusto? Quando
20
vai?
Marzo parto, okay. Quindi ci dobbiamo vedere prima.
Prima, prima. Sì. Okay. Tanto tu in Giappone sei andata talmente tante volte che vabbè.
Ma sì.
Ok, a prestissimo allora con Elisa. Noi torniamo tra pochissimo per continuare con la nostra programmazione di Fifth, sì, Avenue, e andiamo questa volta in America.
Sì, andiamo dall'altra America, parte. Adesso ci assentiamo un attimo, sì, mettiamo su una canzone perché dobbiamo cambiarci l'abito,
sì, sì, sì,
ovviamente da Red Carpet, e quindi ci ascoltiamo Somebody to Love.
When the truth is found to be
Radio Base, Break.
Ogni giorno un parere, da condividere o meno, ma pur sempre un parere. Pareri distorti, alle 9 e alle 19.30, su Radio Base ovviamente.
Attenzione! Comunicato Agenzia Aste Pubbliche. Da fallimento di importante ditta italiana, ci siamo aggiudicati una grossa partita di divani in vera pelle e tessuto di diverse misure, modelli e colori destinate all'esportazione. Di altissima qualità, tutta merce nuova e garantita che mettiamo in vendita a prezzi incredibili. Inoltre, continua la vendita di camere da letto moderne complete a soli 635 euro. Facciamo finanziamenti 12 mesi a tasso e anticipo zero. Dunque prima, passa da noi. Agenzia Aste Pubbliche. Siamo a Castiglione delle Stiviere, Poggio Rusco e Porto Mantovano, di fianco a Mercatopoli Mantova.
Non solo maglia, vendita abbigliamento, maglieria e borse in corso Vittorio Emanuele 118. Tutte le collezioni di Non solo maglia sono esclusivamente made in Italy e si distinguono per la morbidezza e l'accuratezza dei particolari, perché pensate e realizzate per rispondere alle aspettative di ogni donna. Non solo maglia non è solo parole, ma fatti. In corso Vittorio Emanuele 118 a Mantova. Telefono 0376 19 64 038.
Cambiare vita, cambiare amore, cambiare strada, cambiare auto. Perché la vita è cambiamento, come Hyundai Tucson. Hyundai Tucson, change is good. Anche con il nuovo cambio automatico a doppia frizione 7 DCT. Tu a 19.500 euro. E con Hyundai i-Plus a 249 euro al mese. TAN 4,99, Type 6,64. Con 3 anni furto incendio gratuiti e 5 anni di garanzia a chilometri illimitati. Offerta valida con permuta o rottamazione. Anche sabato e domenica da
Automarket, unica concessionaria Hyundai per Mantova e provincia. Via Vienna 6, zona Gombetto, Porto Mantovano.
www.radiobase.eu. La radio qua e dove vuoi.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dalcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Farmaciapaini.it.
E siamo di nuovo in diretta con voi, sono le 18.24, abbiamo appena salutato la nostra seconda ospite di oggi, che come sempre è una ragazza con la valigia, quindi è dovuta scappare, anche Mojito, insomma, era molto dispiaciuto, sarebbe rimasto anche lui perché ormai è diventato la nostra mascotte, ma la ritroveremo qui e ci racconterà ovviamente del Giappone e della meravigliosa fioritura dei ciliegi. Noi nel frattempo ci siamo cambiate d'abito, siamo molto eleganti, sì, in lungo proprio, cioè sì, ragazzi.
Sì. Ma lo vedete poi che ci cade benissimo.
Sì, cioè sì, veramente, sì. Trucco, parrucco, vestito.
Io ho un Oscar della renta.
Davvero?
Sì.
Ah, io Givenchy.
Ah, posso.
A Camille gli abbiamo dato un Salvatore Ferragamo così perché non sapeva scegliere, quindi gli abbiamo infilato un tuxedo così proprio, ecco.
Sì, ma poi
si è pettinato
anche
il baffo.
Faceva un po' cheap.
No, perché l'Armani, insomma, era un po' troppo cheap, guarda. Si è pettinato anche il baffo, veramente, lucidato gli occhiali, è pronto. Anche il nostro meraviglioso ospite, sono sicura sarà elegantissimo. È pronto.
Lui è pronto veramente per partire, tra l'altro.
Sì, lui è prontissimo. Lui si farà.
Qui partono tutti.
Sì, partono tutti. Poi cioè, lui partirà, però prima di partire, ovviamente, ha pensato a noi.
Ah, l'ha aspettato a partire perché
sì.
C'era.
No, ragazze, io contatemi perché io ci sono. Ormai è una tradizione da rispettare. Adesso parliamo finalmente di Oscar, con lui che già l'anno scorso ci aveva dato delle previsioni che si sono avverate, ecco, e quindi diamo il benvenuto, rullo di tamburi a lui, l'unico, l'inimitabile, Cristian Mascheroni.
Ciao, buonasera. Ciao Elsa. Ciao Cristian. Ciao Valeria, come state?
Stiamo
io
bene.
Per essere alla vostra altezza ho un completo della standa. E sono scicchissimo, devo dire, veramente pieno di peli di gatto, perché in
che meraviglia, come ti capisco,
come dei ti miei capisco. Due gatti che sono qua a sentire che cosa dirò,
certo.
Che cosa diremo.
Beh, ma scusami, lui ha ragione, cioè lui sa casa ti stampa, aveva i ghepardi, lui ha i gatti, perché anche lui è un'icona dello stile
addosso,
ma ragazzi,
ma un influencer direi proprio.
Esatto. sì.
Lui sposta i trend. Allora, questa 89esima edizione degli Oscar coincide con la prima edizione dell'era Trump. Sei contento?
Contentissimo. Partiamo già così.
Ecco,
insomma.
Perché Cioè io l'avevo davanti giusto così un articolo di approfondimento ad esempio sui film stranieri, e secondo me ci sarà un attimino da così da battersela questa cosa, è proprio il momento giusto per parlare di certi temi e secondo me, boh, non lo so, però gli Oscar sono una buona occasione per sentire qualche campana.
Guarda, che se si vogliamo alza. Dare un Oscar in questo momento in politica, lasciatemelo dare a Trudeau. Non so se voi siete fan di Trudeau,
ma che poi è anche un bel ragazzo.
Lo sapevo, esattamente.
Ho capito.
È anche un bel ragazzo che è stato l'unico che è riuscito a bloccare la stretta di mano di Donald Trump. Solo per quello io gli darei un Oscar, perché proprio sono quasi effetti speciali, insomma. Sì. Donald Trump con questa stretta di mano che sembra sempre portarsi, no? Tutti dalla sua parte, arriva Trudeau e tac, lo blocca sul nascere. Io direi che questo è già un film di per sé.
Sì. Poi vabbè, insomma, non apriamo il capitolo Trump, che io e Elsa tanto gli abbiamo dedicato parecchie puntate, parecchie parentesi, però rimaniamo sui temi portanti di questi Oscar 2017. La Elsa c'è una domanda, vuole iniziare subito con chi freccia più cicorina, a parte che lei c'ha ancora i cuoricini per La La Land e qua non ci si schioda.
Ma questo non è come dire legato a Ryan Gosling, voglio precisarlo, perché io non sono di quelle che
vedi che ci mettiamo a ridere tutti e due.
No, perché non è il mio preferito. Tu il mio preferito sai chi è? È un altro che insomma merita veramente. Però insomma a me è piaciuto tantissimissimo, al di là del protagonista maschile, ecco.
Allora partiamo da questo e asciughiamoci la questione della La La Land, perché tanto sai che Christian dovevamo parlarne di questa cosa.
È vero.
Ecco, dici la tua, che abbiamo già letto sui social che cosa ne pensi, ma insomma riassumiamolo per chi ci ascolta anche.
La La Land, sulla La La Land si possono dire tantissime cose. Se vogliamo stare sul tecnico, insomma, si è portato a casa 14 candidature. Non succedeva, insomma, dal Titanic, tra l'altro 20 anni fa esattamente. Come ero giovane.
Anche noi tutti, direi.
Voi eravate ancora nella carrozzina. E non succedeva ancora prima da Eva contro Eva con Bette Davis. Insomma, è il terzo film con più candidature all'Oscar nella storia del cinema. Questo per dire che è un film importante a livello davvero cinematografico, anche perché ha vinto quasi 150 premi e oltre 200 candidature. Però non sono i numeri che rendono grande un film, rende grande La La Land il fatto che ci rappresenterà, e dico rappresenterà in quanto generazione, per molti e molti anni. C'è uno di quei film che quando ci guarderemo indietro vedremo quello che eravamo in questo momento, attraverso i temi che ha portato nel cuore La La Land, che l'ha fatto tra l'altro con la musica jazz, con i balletti, con le splendide performance di Emma Stone e Ryan Gosling, con questo omaggio meraviglioso ovviamente al genere dei musical, e che ha fatto sognare tutti, ha fatto commuovere, ha fatto ballare. Solo la scena iniziale, insomma, ci siamo tutti immedesimati, perché chi non è stato in coda, voglio dire, in macchina,
io sono ancora nel tunnel della colonna sonora, cioè proprio il loop, capito?
No, io ho cantato City of Stars per una settimana.
E poi è uno di quei film che vi dico, molti sono andati a rivedere, ma anche più volte, come succedeva proprio ai tempi di Titanic. Cioè, quando un film ti entra così dentro, nella pelle, lo vuoi rivedere perché ti fa star bene, nonostante poi parli di temi importanti, che sono temi fondamentali, cioè il fatto di sognare o non sognare oggigiorno, cioè fare compromessi con la vita per essere tranquilli, o invece, nonostante la crisi, nonostante tutto, nonostante questa atmosfera cupa che regna in questi anni, invece no, crederci fino in fondo. E poi sognare e allo stesso tempo amare, c'è l'equilibrio, c'è la possibilità di far tutto, insomma, ci sono dei temi veramente...
È molto realistico, nel senso che non ci racconta la favola, ci chiede anche, cioè dopo è ovvio che bisogna sempre fare in modo di conciliare la relazione con il lavoro, lavoro, quindi questo è un po' il tentativo che facciamo tutti, ma proprio perché loro sono imperfetti e non riescono, ecco, ad avere successo e portare avanti la loro storia, non è che uno ci si riconosca, però li vede come reali, anche se sono in un mondo che ci fa sognare in qualche modo. Io sono venuta via con questo, un po' con questo sapore, perché alla fine non è la storia lieto fine classica.
Ma poi non, certo, l'happy end,
noi in realtà ci siamo tutte guardate in faccia, non, Elsa aveva riempito 14 fazzoletti e
sì, ho pianto, sì, ovviamente.
Siete molto spoilerine tra l'altro stasera,
sì,
per
vabbè,
chi non,
però, vabbè, ma non ho visto,
immagino che la Land l'abbiamo visto un po' tutti,
sì,
però
sì.
Avete detto una cosa molto importante tra l'altro, cioè qua c'è anche non tanto l'elogio dell'imperfezione, ma invece l'elogio del fatto che persone come noi, come tutti, possiamo veramente sognare in grande. Una delle critiche che è stata mossa alla Land, io come ovviamente un giaguaro l'ho difeso alla tratta perché non me lo si poteva toccare oggettivamente, è stato proprio il fatto che sia Emma Stone che Ryan Gosling sembrassero cantare, ballare, non in quel modo super raffinatissimo, perfetto alla goccia come nei classici musical, ma con un pochino di quasi amatorialità, sebbene in maniera grandiosa, eh? E in realtà io ho dovuto, come dire, non tanto spiegare, però illustrare il fatto che questa è stata una volontà precisissima del regista, Damien Chazelle, che ha voluto appunto ancora rendere più realistico il suo film, facendo in modo che appunto uno si medesimasse, no? Mm-hmm. Come quando uno canta all'improvviso sotto la doccia,
sì, esatto,
o balla, eccetera. Quei momenti, no, in cui la vita diventa speciale, però lo possiamo fare veramente tutti noi.
Sì.
E questo è stato un segreto per renderlo ancora più accessibile, sì, quindi è un film proprio di cuore.
È un regista giovanissimo e quindi tanto di cappello anche questo regista che aveva già alle spalle un film notevole, però ha voluto sfidare anche un genere che da tanti altri forse era visto come intoccabile, cioè un musical se non lo fai bene, però gli americani insomma c'è niente da fare, lo so, se c'è un genere che sanno fare bene,
sì,
è proprio questo, e ce l'hanno dimostrato su più, in più anni, in più epoche, con più temi. Sicuramente un trentenne che lo affronta così, con due stelle assolute di questo calibro, ecco. Però lasciatemi spezzare una lancia, al di là di Ryan Gosling, che va bene, Emma Stone per me in questo film è ai vertici della sua bravura, perché ha dei passaggi quando fa l'audizione, il provino, dei passaggi di molto intensi in camera, di sguardo e di espressività che poche attrici secondo me hanno in questo modo.
Assolutamente, infatti incominciamo già a lanciare le prime previsioni.
Esatto.
Diciamo,
però
che
io
siamo...
prima ti voglio fare una domanda difficile. Sono la solita.
La birichina.
Perché io ricordo una tua previsione azzeccatissima dell'anno scorso. Tu ci hai detto, non solo perché c'è una delle mie attrici preferite, uh-huh, ma c'è anche il fratello di Ben Affleck che è da tenere d'occhio, quindi state attenti a Manchester by the Sea.
È vero.
Vedi che io me lo ricordo. E quindi chiedo, Manchester by the Sea è in una delle tue previsioni confermate?
Direi di sì. Eccolo. Allora, Manchester by the Sea è un altro dei film a rivelazioni di quest'anno, un dramma che veramente invito tutti a vedere, perché anche qui si toccano delle corde magari trattate da tantissimi film, come ovviamente come il lutto, come la ricongiunzione con la famiglia e con i rapporti che si sono spezzati, ma in una maniera molto profonda, senza facili lacrime, senza passare per i binari ormai consueti. Questo grazie ovviamente ad una regia e una sceneggiatura straordinarie, infatti è candidato all'Oscar anche Kenneth Lonergan, bravissimo regista, anche lui molto giovane. Però ecco, il premio per il miglior attore protagonista sicuramente se lo porta a casa lui, Casey Affleck, il fratellino di Ben, insomma, ha sbaragliato tutti quanti, e temo che potrebbe essere anche l'unico premio consolazione per questo Manchester by the Sea, perché si confronta con La La Land, che si porterà a casa veramente di ogni.
Anche però, perché Manchester by the Sea insieme a Lion nella battaglia di Oxford Ridge ha 6 nomination, La La Land ne ha 14, però ecco sul fronte, insomma, al di là del numero, perché poi bisogna vedere anche quali sono, ad esempio come miglior film, miglior regia, insomma ce ne sono di molto importanti condivisi, però è vero che se la batte anche lì dove in effetti ci sono, c'è, cioè, una grossa concorrenza, ecco, quindi è abbastanza difficile. Però questo film non l'ho visto, sono iper
anch'io
curiosa.
Sono, ma io mi ero già incuriosita dall'anno scorso quando tu, sì, Cristian, avevi detto: mi raccomando, tenete in mente questo titolo perché ne sentirete parlare. Mi ricordo proprio che dicesti così. Però esatto. Cristian, con te proviamo a fare il Toto Oscar, cioè a vedere che cosa tu ci puoi dare per sicuro, o almeno quello che secondo te potrebbe vincere per ogni categoria. Ma magari facciamo le principali, che sono quelle più attese. Quindi miglior attore protagonista abbiamo già detto Casey Affleck, si porta,
esatto,
a casa la statuetta.
Si porta a casa la statuetta. Ryan Gosling, è vero, si è portato a casa il Golden Globe nella categoria musical e commedie, però Casey Affleck ha veramente, a parte portato a casa tutti gli altri premi possibili e immaginabili, ma è veramente il suo ruolo rivelazione. Tutti si sono inchinati di fronte a lui e se lo merita.
Ecco, miglior film.
Tanto c'è il fratello che rode, che
sì, che li va.
Sto qua, suo fratello minore che arriva e poi dice questa cosa. Vabbè. Miglior film, ce ne sono tanti, tanti
ce
candidati.
Ce ne sono veramente tanti, anche perché, come sempre, insomma, sono passati da 5 a 10, anche perché adesso la qualità aumenta sicuramente. Qua La La Land secondo me sbaraglierà tutti quanti, è impossibile che lo vinca qualcun altro, insomma.
Io vedo anche Arrival, che è un film che ho visto, che mi è piaciuto, ma non lo so, lo trovo in parte forse un po' lento come ritmo, ma ci sta anche in realtà nel raccontare questo arrivo ipotetico nella trama, che ovviamente adesso non spoilerò niente, però è un film che secondo me non mette troppo alla prova eccellenze di chissà che tipo. Non ci sono effetti speciali, non ci sono recitazioni che lo fanno emergere così tanto. Miglior film lo vedo molto difficile, gli altri
Sì, è un po' difficile, anche se devo dire che Amy Adams una nomination la meritava. Io
anche
trovo che
secondo
sia,
me, io ma anche lui la meritava. Scusate, io lo amo,
beh,
lui.
Beh, vedo che c'è un po' di, come dire, ormonite nell'aria. Ma dal
ma Cristian, io lo amo
da tempi non sospetti.
Da tempi non sospetti, in cui faceva Donnie Darko, che è un film che abbiamo visto io e te, molto probabilmente, Cristian.
Non so chi è.
E noi tre, ecco, appunto.
L'ha visto anche Marco Camilli, ci dice comunque.
L'ha visto anche Marco Camilli, va bene, perfetto.
Ciao
Jake, ecco, se sei ancora libero scrivimi.
Nel caso. Cosa ne pensi tu di Arrival?
Penso che sia un film molto intelligente perché anche lì stiamo parlando di un film che entra nel genere sci-fi, il classico film di incontro con gli alieni, però visto da un punto di vista molto importante. Stiamo parlando della comunicazione e dell'approccio allo straniero, dell'approccio
questo sì, è molto attuale su questo.
Ed è molto attuale. Se guardate un po' di film appunto candidati all'Oscar, sotto sotto ci sono delle metafore che sono molto molto vicine al nostro presente, sì. Da Fences di Denzel Washington, cioè quindi Barriere. Ad Arrival, che appunto è tutto basato, sì, su questa comunicazione, no? E questo Amy Adams comunica con gli occhi. Io avrei dato un Oscar anche per Animali notturni, che
ecco,
mi è piaciuto,
esatto,
da impazzire.
Quello che dicevo io, infatti sono d'accordo con te su questo.
E poi tanti altri film, insomma.
Beh, poi c'è Elora High Water, ma anche il diritto di contare io non vedo l'ora che arrivi l'8 marzo per andarlo a vedere, perché secondo me dà un messaggio importantissimo. Adesso è una storia mai raccontata,
esatto,
di un dietro le quinte, tre donne di colore, meglio di questo momento storico forse non c'è.
Tra l'altro con delle grandi attrici, quindi
altro che. Mi aggancio, tra l'altro, se mi permettete, sì, a questa considerazione, per una considerazione, appunto, scusate la ripetizione, molto importante. Se vi ricordate, sia l'anno scorso che l'anno precedente, insomma, c'è stata una debacle abbastanza importante che ha lanciato l'hashtag addirittura Oscar So White.
Sì.
Perché nonostante la presenza di film importantissimi come Selma, Straight Out of Compton, così come altri film afroamericani, lo stesso Creed che doveva avere come nomination il protagonista, Michael J. Jordan, poi in realtà cosa è successo? Nessuno di questi attori e nessuno di questi film è stato nominato all'Oscar. Quest'anno il segnale è molto importante perché ci sono tanti attori afroamericani che appunto sono stati candidati, c'è un film meraviglioso come Moonlight che è tra i film candidati come miglior film ma anche come performance, e anche in tante altre categorie ci sono delle attrici, degli attori afroamericani che davvero si meritano qualsiasi premio. Non credo sia, voglio dire, un messaggio, comunque una trovata, perché siamo in era Trump, abbiamo salutato Obama, no, eccetera. Però è una risposta molto importante a quello che era successo prima. È come se avessero imparato una lezione. Cioè, è davvero fondamentale aprirsi, non tanto aprirsi, scusate, ma davvero a considerare anche una diversità, cioè, quindi che gli Oscar parlino davvero per tutti. E poi quest'anno è ineccepibile, certe performance sono proprio legate a questi tipi,
sì, beh,
di
sono
film.
Anche, mi viene da dire anche che sono film fatti molto bene, appunto ineccepibili, che rappresentano anche il linguaggio cinematografico di oggi, quindi non potevano, cioè all'Academy non potevano esimersi dal selezionare nel grande gruppo film fatti bene con un messaggio importante. È ovvio che o prendi la commedia fatta a caso, senza trama e senza spessore, ma non è credibile, ecco. Vabbè, certo. Non possiamo aspettarci che arrivi lì, ecco.
E come attrice confermiamo Emma Stone?
Come attrice protagonista confermiamo Emma Stone.
Ma questa Natalie Portman?
Natalie Portman, insomma, è tornata alla grande, perché ha un personaggio storico che se non ci fosse stata Emma Stone, insomma, avrebbe potuto portarselo lei a casa, l'Oscar, perché sapete, insomma, Jackie è unico.
Sì.
Poi adesso, come controparte, dobbiamo parlare di Melania. quindi
parliamo. Beh, diciamo che ne ha di precedenti Melania con cui confrontarsi, pesanti.
E invece Natalie Portman porta sullo schermo, tra l'altro, un personaggio difficilissimo, perché è stato già comunque interpretato da tantissime altre attrici, ma è la chiave con cui lo porta sullo schermo. E anche se non vincerà l'Oscar, insomma, confermerà ancora una volta che è una delle più grandi attrici della nostra generazione, che insomma l'Oscar che si meritò per Il Cigno Nero non fu un Oscar solitario, è davvero un'attrice importantissima. Attenzione però a Isabelle Huppert, che comunque è stata una sorpresa, ha scalato all'improvviso tutti i premi, tra l'altro anche il Golden Globe e altri premi importanti. Quindi è lì, addirittura io direi che se proprio ci fosse qualcuno che potrebbe rubare la statuetta, non credo, però è la Huppert che se lo merita comunque, perché è veramente un'attrice europea straordinaria.
Ecco, il film, lo ricordiamo, è Elle.
Il film è Elle, esatto. Okay.
Interpreta un capo di un'azienda che produce videogiochi. Andiamo avanti, quindi, ponendo Emma Stone come miglior attrice protagonista. Anzi, chiedo prima alla nostra regia, dobbiamo fermarci e fare una pausetta? No, andiamo avanti.
Ma una volta così, che abbiamo Cristian, ma dai.
Non lo so, ci fulmina, ci guarda male. E invece no, va bene.
Troppo buono.
Attore non protagonista.
Attore non protagonista, ci leghiamo al discorso fatto prima. Insomma, questo attore caratterista che è appunto Mahershala Ali, che ha questo ruolo meraviglioso, ruolo appunto in Moonlight, è un attore che in realtà abbiamo visto tantissimo sia in televisione sia al cinema, sempre in ruoli piccoli e che poi sono in realtà cresciuti man mano che appunto si è accorto che questo attore aveva davvero una marcia in più, tanto che forse molti lo ricorderanno nella serie House of Cards, dove ha avuto un ruolo importante. Insomma, in Moonlight il suo ruolo è toccante, lui è magistrale, e sicuramente sarà un premio che si porterà a casa, anche perché degli altri attori, diciamo, in secondo luogo potrei parlare di un Luke Regis, il giovanissimo di Manchester by the Sea, oppure un Michael Shannon di Animali Notturni, che però ad esempio al Golden Globe è stato, come dire, surclassato da Aaron Taylor Johnson. Insomma, Mahershala Ali secondo me porterà a casa la statuetta, e per Moonlight sarà importante, perché è un altro di quei film che, ahimè, contro La La Land
Rischia di rimanere un po' bocca asciutta. Ecco, sull'attrice non protagonista io scommetto 150 miliardi di euro, come dice Michelle Williams.
Allora, il cuore, e ti racconterò anche la storia che c'è dietro, ovviamente per Michelle Williams, anche perché, parliamoci chiaro, senza svelarvi insomma la parte che fa, o se non avete visto il film, Michelle Williams si gioca tutto in quasi 4 minuti di presenza nel film. Cioè, immaginate che all'interno di un film appunto di 90 minuti un'attrice in soli 4 minuti sia così brava da davvero incantare tutti i critici del mondo, e l'avrebbe portato a casa lei l'Oscar, ma sicuro, se Viola Davis fosse stata inserita o praticamente messa nella categoria migliore attrice protagonista. Fino a qualche mese fa infatti era così. Quando in realtà è scattato un'altra categoria, quindi è stata inserita nella categoria non protagonista, lì si è aperto insomma un'altra strada, e bravissima, eccezionale, meritatissima. Poi Viola Davis si è portata a casa tutto, Golden Globe, si è portata a casa anche tutti gli altri premi, anche se molti se li ha portati anche Michelle Williams. Quindi la battaglia non è, diciamo, finita, è fra loro due.
Però... spero che vinca Michelle. Spero che mica, e se lo merita, perché io mi ricordo anche la sua bellissima interpretazione in Marilyn, che mi ha estasiato, e insomma lei ha ancora un credito da spendere, insomma l'Academy glielo deve, secondo me.
L'Academy glielo deve, però secondo me, a parte questo ruolo meraviglioso di Manchester by the Sea, per l'anno prossimo Michelle Williams, e qui lancio la prossima promessa,
vai!
Insomma, così, se lo finiscono in tempo, insomma, Michelle Williams si porterà a casa un film come la biografia di Janis Joplin, e canterà lei. Quindi, con un ruolo così, con Michelle Williams, che ormai è veramente una delle attrici più brave che io conosca, insomma, magari quest'Oscar lasciamolo anche a Viola Davis, che davvero è importante che se lo porti a casa lei, perché comunque ha una carriera meravigliosa, ed è fondamentale per tante questioni, anche perché rappresenta davvero forse una delle attrici più grandi e talentuose proprio del cinema afroamericano, quindi anche per un valore proprio di messaggio importante, io spero. Sarei molto felice che lo vincesse Viola Davis. Il cuore ovviamente per Michelle,
lo sappiamo. Ecco,
faccio solo una veloce parentesi sull'Italia, perché l'Italia partecipa solo nella sezione miglior documentario con Fuoco a Mare, e bisogna fare il tifo per forza,
certo,
per Fuoco a Mare,
ovviamente,
per la potenza che ha questo documentario, e per chi, sempre guardando agli italiani, volesse seguire la diretta degli Oscar, si può, perché andrà in onda in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8, quindi segnatevelo, ecco, questo piccola parentesi di servizio. Io salterei direttamente, perché sono curiosa, al miglior film d'animazione.
Miglior film d'animazione, allora, diciamo che stranamente quest'anno non abbiamo il grande film della Disney, cioè Oceania è un film sicuramente molto carino, però un po' più modesto rispetto a quello che di solito ci aspettiamo da...
Quindi non del livello di Inside Out, per intenderci, ecco, cioè un'altra storia.
È tornata ad un racconto più classico, ovviamente eccezionale, ma molto carino. E bella la presenza di film di animazione come La mia vita da zucchina, che glielo darei subito, perché... è di una dolcezza incredibile e sono felicissimo che sia lì, ma anche altri film come appunto La Tartaruga Rossa, Il Cubo e la Spada Magica sono dei film d'animazione che in altre epoche, in altri momenti non sarebbero ascesi all'Oscar, quindi fa molto molto piacere. Però credo sia l'anno di Zootropolis.
Sì. È divertentissimo,
sì,
è confermo
molto
che
sì,
sì, sì. Anche secondo me è così, ero d'accordo. No, La mia vita da zucchina è importante anche perché è distribuito da Teodora e da una in realtà in Italia ha battuto le sale minori ed è molto bello vederlo sì. lì, anche perché ha avuto appunto il supporto di sale minori come i film d'autore che appunto sfidano anche il pubblico, il sentore del pubblico su temi importanti raccontati con tatto e con dolcezza, però appunto parlando di temi importanti, in questo caso un orfano, una situazione insomma insieme agli altri, il bullismo, tante cose tutte insieme. È piaciuto tantissimo ed è partito proprio dalle sale più piccole, quindi
è vero.
È una bella cosa. È più facile, lasciatemi il paragone, ma è più facile per un La La Land arrivare
sì,
al pubblico,
certo,
e alle corde e quindi anche raccontare con il box office quello che è un risultato popolare per il film, molto più difficile per un film di questo genere, insomma, ecco,
sì.
Che non è l'unico.
No, certo.
Noi
devo dire che
vai.
No, devo come sempre la considerazione che faccio sugli Oscar, per quante critiche ci possono essere, ma io ovviamente lo difendo a spada tratta, rimane un premio molto meritocratico.
Sì,
ci sono
vero.
Un sacco di film indipendenti, anzi quasi più difficile mai per un blockbuster o per un film ad alto budget entrare negli Oscar. E poi comunque hanno uno sguardo internazionale, cioè ha uno sguardo prezioso sull'Europa, uno sguardo prezioso su appunto film come La mia vita, La zucchina, cioè questo tipo di meritocrazia, cioè, lasciatelo dire, se ci fosse anche qua in Italia ogni tanto, mamma mia, quanto mi piacerebbe.
Sì. Allora, le previsioni noi le abbiamo fatte, Christian come al solito ci ha dato anche un'anticipazione per l'anno prossimo, che sono sicura si avvererà perché ormai è il Nostradamus del cinema, ecco, lui dovrebbe essere preso come membro dell'Academy, se qualcuno ci sta ascoltando.
Altro che Paolo Fox.
Mandiamo noi il suo curriculum,
esatto.
Ve lo carichiamo su un aereo, ecco, noi facciamo da portaborse, perché una persona come te, Christian, si meriterebbe questo e altro. Noi cerchiamo di così incentivarti e sponsorizzarti più che possiamo, ma oggi ti dobbiamo dire solo un grazie perché sei sempre meraviglioso e ci hai dato tanti spunti per seguire gli Oscar.
Assolutamente sì, goditi questa trasferta, noi la seguiremo da qui con le dita incrociate per i film, per cui insomma facciamo il tifo e ecco gli spunti che vi abbiamo dato, voi ascoltatori teneteveli da parte, segnateveli in agenda, quando escono i film andateli a vedere, bisogna sostenere anche
sì.
il cinema, quindi è giusto andarci. E poi adesso si è rinnovata per altri 6 mesi questa cosa del mercoledì, secondo mercoledì del mese, perché sta andando benissimo,
esatto.
a 2 euro nelle sale,
insomma.
Quindi una bella occasione per vedere anche i capolavori
sì.
veri.
Bravissime.
Grazie
Christian.
Grazie a voi, un bacione.
Un bacio.
Anche a te.
Ciao.
Ciao, ciao.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Knew too much. Does that make me cry?
Radio Base Break.
Linea Servizi, leader nel settore delle pulizie civili ed industriali. Linea Servizi esegue trattamenti su moquette, cotto e pietre naturali, pulitura pannelli fotovoltaici, pulitura di facciate e monumenti con sistema IOS, servizi di facchinaggio presso clienti. Esegue inoltre installazione di linee vita in quota. Puoi contattare Linea Servizi, il tuo partner nei servizi, al numero 0376 41 54 66.
Come sfuggire al mare della banalità? Come evitare i facili approdi della convenzionalità e resistere al vortice dell'ordinario? Uscendo dalle solite rotte, con il Grip Control di Citroën C4 Cactus, di Unconventional Crossover, per una trazione perfetta su ogni terreno.
A febbraio, Citroën C4 Cactus Diesel Blu HDI, tua da 14.500 euro, con clima, radio e touchpad 7 pollici. Info su citroen.it.
Auto Elite. Citroën. Unica concessionaria Citroën per Mantova e provincia. Via Vienna 2, zona Gombetto, Porto Mantovano.
Disco Base, un passo indietro per essere avanti, con Alberto Lorenzini. Tutte le sere alle 20:15, 22:15, mezzanotte e 15, solo su Radio Base.
Dalla fredda Islanda, l'India volata Björk. È lei la protagonista di questa settimana al Disco Base con un album intitolato Post. A proporcelo e a commentarlo c'è Barbara Rondini, che ha scelto per noi i brani più significativi di questo album. Vi aspetto questa sera in Disco Base.
Start another big riot.
Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Sono le 19 in punto.
Sono le 19 in
punto.
E
non abbiamo più tempo.
Non abbiamo più tempo. L'unica cosa che possiamo dirvi, rimanendo nel mood dei musical, è hello, ciao ciao, auf Wiedersehen, goodbye.
Yeah. Indovinate quale musical sta preparando Elsa?
The years are alive with the sound of music. Bene.
Ok.
Allora,
come vedete,
salutoni, salutoni ai nostri ospiti, professor sì. Luigi Gobbio Casali, che è stato con noi nella prima parte del nostro programma, Elisa Sanguanini, che abbiamo salutato poco fa e ci ha parlato di viaggi, soprattutto di Transmongolica.
Sì, e Cristian Mascheroni, che ci ha fatto fare un viaggio negli Academy Awards e ci ha preparato benissimo il terreno per capire cosa ci aspetta a questi nuovi Oscar e cosa aspettarci nelle sale.
Sì,
quindi
vedremo.
È il momento di salutarvi, di ringraziarvi per essere stati con noi. Ringraziamo anche Marco Camilli, che alla regia ci ha supportato e sopportato
come al solito.
Come al solito,
è ancora vivo.
E ringrazio la mia meravigliosa compagna di viaggio, di avventure e di musical.
Sì, 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 la mia la Valeria. Grazie a tutti, ci risentiamo
Elsa.
Sempre. Guarda che la Elsa è il suo perché.
Sì.
Ci risentiamo sempre qui sulle frequenze di Radio Base mercoledì prossimo in diretta con voi dalle 17 alle 19. E se vorrete, ci riascolterete domani per la nostra
in
puntata in streaming.
Grazie.
Ciao.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti a Mantova e oltre. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
L'autunno porta novità grazie alla farmacia Paini, che estende orari e spazi. Da ottobre è la prima farmacia della città di Mantova a garantire un orario continuato dalle 8:30 alle 20, anche al sabato. Da novembre, al primo piano della farmacia, saranno invece attivi i nuovi ambulatori specialistici, con ortopedico, fisiatra, dermatologo, allergologo, otorinolaringoiatra, omeopata, geriatra. Più innovativa, più grande e più efficiente è la farmacia Paini, su strada statale Ustigliese, in zona Valdaro a Mantova.